Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci alle ore 11 in punto al nostro consueto appuntamento con Amici a Quattro Zampe. Abbiamo in studio il dottor Piero Bianchi, che è pronto a rispondere alle vostre domande che sono arrivate durante il corso della settimana tramite il nostro indirizzo di mail, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Vi ricordo inoltre che durante il corso di questa trasmissione potrete intervenire via telefono, cioè allo 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10, o tramite messaggi a WhatsApp al 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855. Do immediatamente la parola al dottor Piero Bianchi, veterinario, che è qui in studio appunto a rispondere alle vostre domande che sono giunte durante il corso della settimana. Buongiorno dottore.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. So che siete numerosi, sono arrivate anche questa volta 4 diverse richieste via email, ma spero che nel frattempo si faccia vivo anche qualcun altro in diretta o tramite il numero WhatsApp che è appena stato ricordato. Però nel frattempo cominciamo a leggere la prima di queste email e cominciamo a rispondere.
Benissimo, abbiamo una che ci giunge da Luca, da Ferrara, e ci dice: buongiorno dottore, le scrivo su richiesta di un mio amico che vive a Napoli. Questo mio amico ha un gatto siberiano che ha meno di un anno. Questo gatto sembra che abbia delle manie suicide, nel senso che se aprono le finestre il gatto vorrebbe saltare giù di sotto, per cui sono costretti a tenere la finestra chiusa e rimangono blindati in casa col condizionatore. È possibile spiegare un comportamento del genere? Grazie.
Dunque Luca, il gatto del suo amico ha un comportamento che per certi versi può essere naturale, se vogliamo, cioè bisogna capire fino a che punto e questa mania suicida è in realtà tale. Escludo che lo sia a priori, perché chiaramente questo tipo di riscontro non esiste in campo animale. Probabilmente il gatto è incuriosito dalla finestra aperta, salta sul davanzale per vedere che cosa c'è all'aperto, che cosa c'è esternamente, magari sente il cinguettio degli uccellini, magari vede delle foglie che si muovono, degli insetti che volano. L'abbiamo detto tante volte, i gatti sono dei cacciatori, sono dei predatori, quindi sono attirati da tutto ciò che è in movimento. Chiaro che se poi la finestra aperta porta un'aria e degli odori e delle sensazioni nuove, il gatto ci salta su per vedere che cosa c'è dietro. Questo non significa che poi si lanci necessariamente. Naturalmente è una prova che va fatta stando attenti che il gatto non salti, questo per evitare di mettere, diciamo così, di tenere la finestra sempre chiusa. A parte che ci sono comunque anche delle zanzariere, delle reti, delle protezioni che si possono applicare nel timore in cui possa succedere un evento spiacevole. Però voglio ricordare anche una cosa abbastanza importante: è vero che i gatti sono dei cacciatori, e questo l'abbiamo detto, è vero che i gatti sono dei grandi equilibristi, e questa è una cosa che è risaputa. Però in questa stagione capita con relativa frequenza di assistere a cadute dai balconi, dai terrazzi, dai tetti, dai davanzali delle finestre, perché i gatti, soprattutto quelli giovani, spesso proprio per questa loro curiosità si sbilanciano, perdono l'equilibrio. È chiaro che non cadono volontariamente o comunque non si buttano nel vuoto, però queste cadute possono comportare dei problemi importanti, in quanto naturalmente, anche se c'è questa proverbiale capacità dei piccoli felini di girarsi con le zampe a forma di paracadute, come si suol dire, per attutire l'impatto verso il terreno, può capitare che durante la caduta ci siano dei danni. Molti gatti non si fanno un graffio, pochissimi arrivano a terra perché cadono male e rimangono lì sul colpo. La maggior parte dei gatti si crea qualche danno di tipo traumatico, magari qualche frattura, magari qualche lacerazione della cute, magari qualche lesione agli organi interni. Diciamo che sono cose nella maggior parte dei casi poi risolvibili e recuperabili, però se possiamo evitare una situazione di questo tipo ovviamente tanto meglio, perché questo ci toglie di mezzo dei guai e dei problemi. Quindi ribadendo a Luca quello che va poi riferito al suo amico napoletano è quello di provare a vedere che cosa succede, perché sicuramente il gatto non vuole buttarsi di sotto, è incuriosito, guarda, magari lo tratteniamo, si può provare con un guinzaglio, con una cosa di questo tipo, in modo tale da tirarlo prontamente su se dovesse veramente lanciarsi nel vuoto, e comunque esiste la possibilità, per tenere le finestre aperte, di applicare alle finestre stesse delle reti o delle zanzariere.
Perfetto, passiamo allora alla, alla prossima domanda. Ce la pone Mariangela e dice: buongiorno dottore, ho notato che il mio gatto, che ha 4 anni, da qualche giorno ha cominciato a tenere un occhio più chiuso rispetto all'altro e poi dopo qualche giorno anche l'altro. Ho notato che entrambi gli occhi sono un po' arrossati e anche un po' sporchi. Secondo lei è il caso di portarlo dal veterinario? Grazie Mariangela.
Dunque Mariangela, probabilmente il suo gatto ha un'alterazione che potrebbe essere, detto così a distanza ma senza nessuna senza voler fare necessariamente una diagnosi radiofonica, probabilmente ha in atto una congiuntivite. Io credo il fatto che gli occhi siano arrossati, che siano un po' sporchi, che il gatto tenda a tenerli semi chiusi prima uno poi l'altro, fa pensare a quello. Le congiuntiviti sono i processi infiammatori a carico della membrana congiuntivale, cioè di quel rivestimento interno delle palpebre superiore e inferiore, rivestimento interno dove ci sono le cosiddette mucose congiuntivali. Quando si ha un'infiammazione a quel livello si ha un arrossamento della parte, il gatto può aver fastidio, quindi fotofobia, per questo che tiene l'occhio chiuso, si può formare del materiale come del siero, del muco, del pus, delle sostanze che comunque sono di tipo patologico. La cosa che consiglierei di fare a Mariangela è quella di cominciare semplicemente, prima ancora di rivolgersi al veterinario, cominciare a fare degli impacchi con la camomilla fredda. Quindi le consiglio di preparare della camomilla come se dovessimo berla noi, di lasciarla raffreddare, dopodiché utilizzando rigorosamente delle garzine oppure quei dischetti struccanti anche che utilizzano le donne. L'importante è non usare del cotone, perché il cotone tende a sfilacciarsi, quindi se si sfilaccia può lasciare dei rimasugli, dei residui che poi nell'occhio creano un ulteriore dato infiammatorio. Quindi si va a imbibire la garzina con la camomilla fredda, si pulisce la parte eliminando tutte le sudazioni, le crosticine, le sporcizie e quant'altro, dopodiché si applica sulla parte facendo un impacco di un minuto, due minuti, quello che si riesce, prima da una parte e prima dall'altra. Di solito questo sistema funziona abbastanza bene nei casi, chiamiamoli così, non gravi, quindi nelle infiammazioni lievi, nelle congiuntiviti di scarsa entità, si riesce a risolvere nel giro di qualche giorno la situazione. Chiaro che se Mariangela non dovesse vedere entro un paio di giorni un miglioramento o addirittura dovesse notare un peggioramento, è il caso sicuramente di fare una capatina dal veterinario, anche perché spesso queste alterazioni oculari vanno di pari passo magari con delle alterazioni a carico delle prime vie aeree. Un classico caso è quello della clamidiosi, che è una malattia infettiva per la quale tra l'altro esiste anche la possibilità di effettuare un vaccino, e questa malattia infettiva comincia con una congiuntivite da una parte, poi viene coinvolto il secondo occhio e poi si ha un coinvolgimento anche delle prime vie respiratorie, quindi con starnuti, eventualmente tosse e, diciamo così, una condizione generale che può risultare alterata. Quindi se non si tratta di una congiuntivite banale, che ripeto si può risolvere facilmente con della camomilla, con degli impacchi di camomilla, il consiglio è quello di portare l'animale dal veterinario. Quindi il messaggio che deve arrivare a Mariangela fondamentalmente direi che è questo. Siamo a circa un terzo di trasmissione. Abbiamo risposto a 2 email, ne abbiamo ancora 2 da rispondere, però io magari ripeterei i numeri telefonici per gli interventi in diretta su WhatsApp, e poi magari possiamo fare una piccola pausa musicale e mentre chi ci ascolta medita e ci manda i messaggi via WhatsApp, noi facciamo un piccolo stacchetto.
Benissimo, allora io vi ricordo i nostri numeri, sono 02 31 60 10 per intervenire in diretta telefonica e il numero WhatsApp è 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855. E visto che oggi è il primo giorno di primavera, c'è una bellissima canzone che è uscita proprio quest'oggi e che oltretutto sarà il nostro smash disco per un'intera settimana. Sto parlando del ritorno di Johnson Rigueira insieme ai fratelli La Bionda, che hanno realizzato questo brano molto molto orecchiabile intitolato Formentera, dedicato all'estate ma non solo. Buon ascolto. Abbiamo ascoltato quindi questo brano nello spazio Amici a Quattro Zampe, era Johnson Rigueira con La Bionda e questa Formentera, brano uscito oggi che sarà il nostro smash disco e a mio parere sarà uno dei tormentoni dell'estate 2019. Ridò immediatamente la parola al dottor Piero Bianchi e noi abbiamo un'altra domanda, immagino che
sì,
proceda alla lettura. Allora, questa domanda ce la pone Alvaro e dice: buongiorno dottore, il mio cane è un pastore tedesco di 4 anni e da un po' ha il pelo che ha un cattivo odore più del solito. Se lo lavo più frequentemente posso causarle qualche problema? Grazie Alvaro.
Allora, caro Alvaro, l'odore cattivo che emana dalla pelle e dal pelo di un cane potrebbe avere in realtà diverse spiegazioni, nel senso che non è necessariamente detto che l'organo implicato sia la cute. Ci sono delle altre spiegazioni. Per esempio, le orecchie possono mandare un cattivo odore generalizzato che può far sembrare che dipende effettivamente dalla pelle e dal pelo. Le sacche perianali, le sacche paranali meglio, che sono quelle due strutture che si trovano di fianco all'ano, possono secernere questa sostanza che ha un odore particolarmente sgradevole. La bocca, i denti possono emanare un alito cattivo. A volte, lo dico non per contraddire quello che Alvaro ci sta dicendo, ma a volte il proprietario dell'animale è convinto che il problema derivi da una determinata zona corporea, invece poi si va a scoprire, indagando, lavorandoci e cercando di analizzare la situazione in maniera un pochettino più accurata, che il problema risiede in un'altra zona. Allora, per prima cosa, quindi prima di pensare di lavare il cane più spesso, bisognerebbe cercare di capire da dove arriva questo odore, primo, e secondo, perché si è creato questo problema. Può essere che magari il cane abbia delle zone di dermatite. I pastori tedeschi, lo ricordo, con il caldo sono particolarmente soggetti a manifestare delle aree corporee infiammate, perché sono predisposti allo sviluppo di problematiche dermatologiche, come per esempio gli hot spot, che sono delle zone di pelle che vanno incontro a dei processi infiammatori, a delle piodermiti che a loro volta magari dipendono da forme di prurito che sono legate a qualche alterazione su base allergica, perché ci sono in questa stagione anche le allergie di tipo inalatorio che dipendono da pollini, da sostanze vegetali che vengono inalate e che nel cane, a differenza di quanto spesso avviene nell'uomo, che dà soprattutto un sintomo, dei sintomi di tipo oculare, di tipo nasale, nel cane si manifestano invece a livello cutaneo. Tutte queste situazioni naturalmente creano delle alterazioni localizzate e così facendo può essere che anche l'odore che viene emanato dalla cute ne risenta. A volte anche i cambi di alimentazione possono modificare l'odore della pelle. Allora, prima di pensare a una soluzione come quella che mi chiede, io direi ad Alvaro di fare una verifica un pochettino più approfondita con una visita presso il veterinario di fiducia per capire se ci sono i presupposti per pensare a una problematica che esula dalla cute, quindi ripeto, denti, orecchie, ghiandole perianali eccetera, piuttosto che ad andare a individuare se esistono delle zone del corpo, quindi delle zone cutanee, dove c'è presenza di qualche problema particolare. A quel punto, se non si riesce a trovare il bandolo della matassa, l'idea di Alvaro è valida, ma fino a un certo punto. Perché? Perché quando si lava un cane e si utilizzano, diciamo così, delle sostanze detergenti, innanzitutto rischiamo di rovinare ulteriormente lo stato della cute, perché le protezioni che derivano dalle ghiandole sebacee possono venire rimosse più rapidamente e quindi creare un ulteriore squilibrio. C'è poi anche un meccanismo biochimico di risposta tipico del cane, infatti lo vediamo anche quando magari piove, il cane si bagna e sembra che emani addirittura un odore sgradevole, perché si crea una reazione biochimica. Allora, io non vorrei che andiamo incontro a un serpente che si morde la coda, in quanto lavandolo troppo spesso poi l'odore diventa ancora più cattivo. Magari anche un esame del sangue di controllo può aiutarci a individuare se c'è qualche cattivo funzionamento di qualche organo interno. Sono tutte ipotesi che mi vengono in mente man mano che sto buttando lì ad Alvaro per cercare di chiarire quanto prima il problema, prima di pensare di risolverlo con una modalità che potrebbe non essere la migliore. Tutto qua. Direi che possiamo passare all'ultima richiesta.
Sì, l'ultima domanda che ci è giunta da Francesca, sempre via mail. Buongiorno dottore, il mio gatto, nonostante sia stato sterilizzato, emette i classici miagolii da calore. Questo è normale? Grazie, Francesca.
Allora Francesca, innanzitutto non, però parla al maschile, quindi credo che si tratti di un gatto maschio presumibilmente, ma poco cambia perché queste cose possono succedere anche nelle femmine. A volte gli animali manifestano degli schemi, dei moduli comportamentali che sembrerebbero ricondurre a delle problematiche, in questo caso di tipo ormonale, ma che in realtà non hanno nulla di ormonale. Chiaro che se il gatto è stato sterilizzato non può avere una produzione di ormoni che determina poi un comportamento sessuale di un certo tipo. Probabilmente il gatto usa la sua voce per altri motivi e non è escluso, non sappiamo l'età di questo gatto, non sappiamo a che età è stato sterilizzato, magari è un gatto che è stato sterilizzato un po' più avanti rispetto al normale, che si è abituato ad avere un certo tipo di risposta vocale in presenza di certi stimoli ambientali, magari la percezione di un odore, la captazione di un suono. Sappiamo benissimo che i gatti hanno dei sensi molto sviluppati e quindi possono anche a distanza percepire, per esempio, la presenza di una femmina in calore. Allora, se il gatto si è abituato a comportarsi in un certo modo in presenza di un odore della femmina in calore, di un suono, di una femmina che piange, eccetera, può essere che riprenda ad avere questo tipo di atteggiamento, che corrisponde in questo caso a un riflesso condizionato, pur non dipendendo da una motivazione specificamente di tipo sessuale. Chiaro che viene localizzato, viene manifestato solamente questo tipo di aspetto da Francesca, che è, diciamo, quello forse meno grave, perché sappiamo che i gatti maschi interi poi prendono l'abitudine di marcare il territorio, quindi sarebbe un pochettino più problematico se ci fosse questo tipo di conseguenza. Quindi direi comunque a Francesca di stare tranquilla e di tener conto di questa spiegazione che le ho dato. Abbiamo esaurito le nostre email, ma abbiamo ancora un 7 minuti a disposizione. Visto che è estate, che oggi è il solstizio d'estate, che sono i giorni più lunghi e anche quelli che cominciano a essere un po' più caldi, vi accenno velocemente a un problema che può riguardare cani e gatti che, vista la bella stagione, trascorrono magari più tempo all'aperto, perché si può andare anche più facilmente a fare il fine settimana in campagna, in villeggiatura, piuttosto che chi ha la possibilità di far uscire l'animale perché è al giardinetto o perché comunque vive in una zona dove l'animale è, diciamo così, un pochino più a contatto con la natura, il rischio che possa incontrare degli insetti pungitori è un rischio reale. Quindi mi riferisco a api, vespe, calabroni, tafani e quant'altro. Prima di parlare per qualche minuto, giusto per concludere la puntata di questo argomento, vorrei però magari un'ultima volta ricordare i numeri di telefono se ci fosse qualche ritardatario.
Sì, allora i numeri sono 02 31 60 10 per intervenire vocalmente al nostro appuntamento, ripeto 02 31 60 10, oppure per i più timidi WhatsApp 373 88 00 855, ripeto 373 88 00 855.
Bene, in attesa di eventuali richieste via WhatsApp o telefonate in diretta, parliamo di quello che può succedere se un cane o un gatto, che ancora una volta torno a ripetere sono cacciatori provetti, quindi vedono la vespa, l'ape che si muove, la inseguono, cercano di prenderla, eccetera, e questa chiaramente somministra una bella puntura. Nel momento in cui l'ape o la vespa punge l'animale, succede quello che più o meno succede anche a noi, quindi si ha un dolore abbastanza acuto e importante, quindi l'animale potrebbe piangere, potrebbe mugolare, potrebbe gridare, e si sviluppa poi nella zona una specie di gonfiore, un ponfo, che è un ponfo dove chiaramente comincia a fare effetto anche per una sorta di risposta da parte dei mediatori e chimici fisiologici dell'organismo, il veleno che viene iniettato. L'insetto perde il pungiglione, che rimane conficcato nel corpo dell'animale, e poi muore. Ma la prima cosa da fare è intervenire localmente utilizzando magari dell'ammoniaca, che ha un'azione disinfettante, strofinandola sulla parte, cercando di identificare se è possibile. Raramente succede questo, però se siamo fortunati può capitare di trovare il pungiglione, e lo si estrae magari con una pinzettina. Dopodiché, a seconda della zona interessata, l'animale può manifestare un disagio più o meno importante, come per esempio una reazione, diciamo così, di tipo pruriginoso, che subentra nel momento in cui è passata la fase infiammatoria, la fase di dolore. L'animale quindi potrebbe avere prurito, strofinare la parte. È chiaro che se viene punto sul muso si può notare anche un gonfiore della parte, se viene punto su una zampa piuttosto che su un'altra parte del corpo potrebbe zoppicare, far fatica a muoversi, piuttosto che notare questo rigonfiamento, questa zona alterata in un punto del corpo. E può giovare in prima battuta anche utilizzare un pochettino di cortisone, più che altro per ridurre il rischio che questo tipo di puntura generi rarissimamente uno shock anafilattico, ma una reazione allergica. Allora, una reazione allergica non grave, che può portare magari a un edema angioneurotico piuttosto che a una reazione localizzata, con il cortisone noi ci tuteliamo e evitiamo che ci siano poi delle conseguenze successive. A quel punto la situazione poi dovrebbe scemare, risolversi per conto proprio. Può aver senso magari fare degli impacchi ghiacciati sulla parte, perché questo aiuta sicuramente a ridurre anche l'edema e quindi a ridurre il gonfiore, a togliere un po' di dolore, di fastidio, eccetera. Però diciamo che sono esperienze un pochettino negative che possono comunque riguardare i nostri animali se vengono lasciati un pochettino di più all'aria aperta. Ma non abbiamo solamente gli insetti pungitori che possono rappresentare un rischio, ci sono anche altri animaletti che a volte, se incontrati in campagna, in montagna, ma anche in città, possono rappresentare, diciamo così, l'occasione per avere un incontro ravvicinato che non è sempre particolarmente piacevole. I rospi, per esempio, alcune rane posseggono delle sostanze velenose che naturalmente possono portare dei problemi. I serpenti, mi riferisco poi in particolare alle vipere, le quali possono anche mordere, trasmettere il veleno, e lì è un bel problema, perché a volte certi animali, soprattutto se vengono morsi sul muso, possono rischiare veramente la pelle, anche perché oggigiorno i sieri antivipera non esistono più nelle farmacie, e quindi non è facile riuscire ad arginare un problema del genere con un animale che poi è stato morso, quindi è dolorante, non si lascia toccare, eccetera. E alcuni suggeriscono, magari quando il cane è in gita con i proprietari in montagna, di attaccare al collo un campanello, tipo quelli che si mettono alle mucche, per intenderci, perché le vipere, sentendo il rumore, tendono ad allontanarsi. E poi ci sono per esempio anche gli scorpioni, che è vero che i nostri scorpioni che vivono alle nostre latitudini non sono quelli pericolosi, sudamericani, mortali, eccetera, però anche in questo caso un morso di scorpione e una piccola dose di veleno iniettata se possiamo evitare tanto meglio. Quindi ci sono tanti piccoli pericoli legati a brutti incontri che i nostri animaletti possono fare. Cerchiamo sempre di tenerli sotto controllo, di evitare che si allontanino troppo, di averli sempre a portata di vista, perché questo chiaramente può implicare poi delle conseguenze delle quali magari ci accorgiamo in ritardo e senza mettere in relazione a una causa specifica. Io direi che per oggi possiamo anche concludere il nostro appuntamento. Prima di salutarvi, magari vi ricordiamo ancora una volta l'indirizzo di posta elettronica, che è quello che ormai vedo viene più frequentemente utilizzato per le vostre richieste, e va benissimo, in modo tale che poi venerdì prossimo avremo delle domande dalle quali ripartire.
Benissimo, vi ricordo il nostro recapito di email, è il seguente: studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it, e lì potete inviarci tutte le vostre domande che poi saranno lette nella prossima puntata. Il prossimo venerdì, vi ricordo, appuntamento alle ore 11 in diretta con il dottor Piero Bianchi, veterinario, che è qua appunto con noi a rispondere alle vostre domande.
Un caro saluto a tutti e a risentirci a venerdì prossimo.
E noi ci lasciamo con un brano nuovo di Marco Ferradini con Charlotte, che è la figlia. Si intitola Le parole. A risentirci a settimana prossima.
Sulla strada dell'amore, un cimitero di parole, abbandonate lungo i bordi senza vita, alberi che non hanno sole, i loro credersi importanti, i loro sforzi da giganti, descrivono a fatica il cuore incandescente degli amanti.
Che pena fanno le parole pretendono di fare gara con le forti, intense uniche emozioni che l'amore ci sa dare, con quell'innata presunzione che hanno sempre le parole di volere prevalere, gonfiarsi fino a farsi male e nel ridicolo cadere.
Come si fa a descrivere con le parole dolce intreccio degli sguardi, perché soltanto nel silenzio si comprende quanto è profondo il mio sentirti, guardarti e non dire niente, il desiderio che si accende ancora prima di toccarti, il tuo sapore mi sorprende. Che pena fanno le parole quando pretendono di fare a gara con le forti, intense uniche emozioni che l'amore ci sa dare,
con quell'innata presunzione che hanno sempre le parole di volere prevalere, gonfiarsi fino a farsi male e nel ridicolo cadere. Abbandoniamo le parole perché non sanno più parlare e riprendiamoci gli sguardi, quegli incantevoli sospiri che così bene tu sai fare. Con quell'innata presunzione che hanno sempre le parole di volere prevalere, gonfiarsi fino a farsi male e nel ridicolo cadere. Che pena fanno le parole quando pretendono di dare le spiegazioni che nessuno al mondo ci potrà mai dare, tradurre in lettere l'amore,
tradurre in lettere l'amore,
così si arrendono ai sospiri che tutte e niente vogliono dire, ma si lasciano intuire, arrese infine all'evidenza che di tutte le parole a meno si può fare, emettere un sospiro, guardarti mentre dormi, lasciarmi innamorare, lasciarmi innamorare.